Buongiorno, grazie della partecipazione. Abbiamo proposto e promosso l'incontro di oggi come gruppo di lavoro sulla base di una valutazione comune che abbiamo svolto con i leader e il co-leader, il Comune di Modena e Provincia di Modena del gruppo di lavoro Città Sostenibili e ovviamente con il coordinamento nazionale di Agenda 21. In attesa di avere, come dire, la traduzione italiana delle linee guida, ma per segnare subito la necessità di un impegno forte del coordinamento, come avete sentito da Riuccio Nora, su un impegno e su un progetto, quello del patto dei sindaci e la realizzazione dei piani con il clima, che costituisce sicuramente uno dei passaggi strategici più interessanti di questa fase del post Copenaghen. Nel senso che abbiamo voluto sottolineare, l'avevamo fatto già con la conferenza di Bologna del 5 dicembre del 2008, dove avevamo cominciato questo lavoro, e voglio ricordare che dalla conferenza di Bologna sono uscite anche l'idea stessa della carta delle città e dei territori per il clima e poi un contributo sui contenuti degli impegni che Riuccio Nora ha illustrato. Dicevo, già da quella data avevamo sottolineato come da tempo in Europa, attraverso una serie di processi e di realizzazioni concrete, le città sono in campo per realizzare una maggiore efficienza energetica, per realizzare sviluppo urbano più sostenibile, in sostanza per migliorare la qualità ambientale e sociale del loro contesto. Quindi da questo punto di vista abbiamo preso con grande forza, con grande determinazione, l'idea che il cambiamento climatico, come è stato ricordato, è certamente un problema, è certamente stressa certamente le città che ne sono appunto, come abbiamo detto, in parte vittime, in parte causa, ma costituisce anche un'opportunità straordinaria di cambiamento culturale nella società, nella stessa cultura urbana, nel vivere la città, nel gestirla, nel governarla, e conferma le strategie della sostenibilità quali riferimenti per nuove economie, nuovi stili di vita, utili anche qui ed ora. Ci siamo cioè posti il tema di rendere visibili ai cittadini che quando parliamo di cambiamento climatico parliamo certo di trasformazioni che hanno un loro tempo, parliamo di futuro, ma le azioni che vogliamo condurre, le azioni che si stanno conducendo hanno un immediato beneficio diretto sui cittadini in termini di qualità dell'ambiente, di vivibilità delle città. Quindi ravvicinare azioni, obiettivi alla realtà quotidiana e non lasciarle in una sfera a volte un po' distante, densa delle incertezze dei climatologi, come dire, delle incertezze delle grandi visioni rispetto al tema del cambiamento climatico. Renderle comunque invece molto vicine alla quotidianità e alla dimensione della fattibilità degli interventi stessi. Ci siamo quindi preoccupati, nel promuovere questo incontro, di fornire fin da subito ormai agli oltre 300 comuni italiani che hanno aderito al patto dei sindaci e agli altri tanti che si apprestano a farlo, dare una prima serie di idee, di suggerimenti per metterci avanti, come si dice, con il lavoro, intanto precisando che il piano è uno strumento di governance locale, che rafforza le strategie della sostenibilità e dello sviluppo e quindi è qualche cosa che va assunto con questo approccio, con questa caratteristica. Non è un nuovo piano nel senso che vorremmo suggerire di evitare una stratificazione dei piani che si sovrappongono. Non ha contenuti prescrittivi, non è regolamentativo, è un meccanismo che consente di individuare degli obiettivi strategici, è uno strumento che consente di mobilitare delle energie e delle risorse non soltanto interne alla pubblica amministrazione ma appunto dell'insieme della comunità, ma introduce anche azioni puntuali e precise, come abbiamo sentito dalla dottoressa Bombelli, assolutamente puntuali e misurabili e verificabili, quindi non semplicemente una dichiarazione di intenti generica, ma molto precisa nella individuazione delle azioni e degli interventi da svolgere. Il primo approccio che proponiamo è quello di recuperare, di rilanciare gli strumenti dell'Agenda 21 locale, che è il primo punto su cui vogliamo proporre la riflessione, perché il piano stesso, come ci dicono le stesse linee guida, come dice la Covenant, è proprio frutto della partecipazione e della condivisione dell'intera comunità sugli obiettivi strategici e sulle azioni specifiche da introdurre. Quindi presuppone l'attivazione di strumenti partecipativi che sono noti al percorso di Agenda 21, come il forum, come i piani appunto d'azione che già erano previsti dalla stessa carta di Aalborg. Molti comuni hanno realizzato già i loro piani d'azione dell'Agenda 21 locale, prevedendo anche già dei tools, degli obiettivi legati all'efficienza energetica. E quindi un documento dinamico che non è, come dire, definito una volta per tutte, proprio perché ha 10 anni di vita, abbiamo sentito, ha una sua prospettiva, una sua strategia nei 10 anni che ci rimangono di lavoro, ma ha anche poi degli step biennali nei quali possono essere prodotte delle modifiche, degli aggiustamenti sulla base anche dei risultati. Quello che abbiamo detto in sostanza è un punto di equilibrio tra le ambizioni, le aspirazioni, gli obiettivi, ma anche i mezzi concreti che possiamo a livello locale mettere in campo. A partire intanto da una riverifica dello Stato e della situazione dell'ambiente nello Stato attuale, cioè aggiornare quello che era lo strumento di Agenda 21, cioè la relazione dello Stato dell'ambiente, cioè il punto base, aggiornare gli strumenti conoscitivi, il quadro conoscitivo da dove partiamo, qual è il contesto, qual è la situazione. E il primo elemento fondamentale che ci siamo posti è che appunto la stragrande maggioranza dei comuni che in Italia hanno aderito al patto dei sindaci per ora sono comuni di piccole e medie dimensioni, che non hanno le strutture organizzative e tecniche così, come dire, sofisticate da poter costruire molti organismi e molte strutture che gestiscono l'insieme degli obiettivi. E molto spesso parliamo di comuni che hanno personale tecnico appena sufficiente a realizzare le cose minime, parliamo di amministratori che a volte fanno la loro attività a tempo volontariato, insomma, cioè, abbiamo bisogno di inquadrare, abbiamo voluto inquadrare il problema non partendo dalle grandi città, anche se avremo uno dei primissimi esempi del piano, quello di Milano, che secondo me è molto importante, molto significativo sul piano metodologico e anche su come poi concretamente si può rendere la formulazione degli obiettivi e degli strumenti, ma soprattutto cercare di costruire il piano sulla base della comunità così come è, delle sue strutture, delle sue esigenze e delle sue condizioni. Per esempio anche delle situazioni legate appunto all'area vasta, alla relazione eventuale o meno con altri sistemi urbani che possono impattare il piccolo comune che si trova a suo malgrado in un contesto fortemente impattato da altre attività che vengono da altri comuni o da altre strutture territoriali vicine, le risorse organizzative e sociali esistenti e ovviamente la zona climatica, la situazione meteoclimatica. Mi telefonava, non so se è presente in sala, il sindaco di Ottone, che è un paesino dell'Alto Appennino del Piacentino, che ha meno di 1000 abitanti, dice: voglio aderire al patto dei sindaci, come si fa il piano? Beh, non me la sento di dirgli intanto devi fare il piano della mobilità sostenibile, perché forse il contributo in quel contesto, magari mi sbaglio, all'inquinamento atmosferico proveniente dal traffico veicolare forse non è così significativo come può essere invece per una città come Modena, come Milano o altre. E quindi va dimensionato e individuato i target in relazione proprio al contesto che è l'origine su cui si veste il piano. E poi in secondo luogo abbiamo detto intanto partiamo da quello che c'è già. Facciamo una ricognizione del piano d'azione di Agenda 21 locale, chi ce l'ha, del piano energetico comunale, molti comuni l'hanno provato e l'hanno fatto, il regolamento urbanistico edilizio. Ormai molti comuni hanno il regolamento urbanistico edilizio che in qualche modo ha implementato, ha indicato norme tecniche legate appunto all'efficienza energetica o alla produzione di fonti rinnovabili, o il piano per la mobilità sostenibile, il piano per i rifiuti, il piano delle risorse idriche. Cioè noi abbiamo una situazione, come dire, di strumentazioni molto varie che devono essere semplicemente sottoposti a verifica di coerenza rispetto agli obiettivi della Covenant e rispetto a quello che sarà indicato dal piano per il clima, cioè tradurre poi in norme azioni da inserire in quei piani in modo tale che ci sia dialogo, ci sia integrazione, non semplicemente una superfettazione tra le diverse strumentazioni. E quindi il secondo passaggio è quello diciamo così, di passare dal SEAP, io ho già tradotto in italiano in attesa della traduzione ufficiale, cioè dal PAES, cioè dal piano d'azione per l'energia sostenibile, a quello che è il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, cioè l'integrazione tra le attività di mitigazione, ovvero di riduzione delle emissioni, che è principalmente l'obiettivo del patto dei sindaci, appunto a quell'integrazione con le attività e gli interventi di adattamento, perché in diversi casi, soprattutto nei contesti urbani, le attività di adattamento, poi ci sarà qualche esempio, per esempio abbiamo proprio chiesto all'ingegner Gasparetto, direttore di Era Modena, di rappresentare alcune di queste azioni, per esempio sul servizio idrico integrato, dove le due componenti, riduzione del peso energetico dei servizi e conservazione della risorsa, che è una delle risorse impattate dai cambiamenti climatici, sono esattamente coincidenti. O possiamo fare l'esempio dell'assetto idrogeologico, dove una corretta pianificazione urbanistica forse consente anche di evitare di collocare il nuovo edificato in situazioni ad alta fragilità e ad elevato rischio, proprio determinato dalla maggiore intensità e concentrazione dei fenomeni meteorici. Quindi questo elemento è un elemento che va come dire, a integrare, quindi passando dal piano per l'energia sostenibile, così come è stato descritto, declinato dal patto dei sindaci e dalle linee guida, a integrarlo anche con alcune delle misure che in alcuni contesti sono fondamentali, e dopo lo vedremo un attimo verso la conclusione di questa mia breve comunicazione, nel senso che anche per rispettare i tempi poi rinvio alla brochure dove sono presenti più in dettaglio alcune delle proposte che abbiamo avanzato, e soprattutto attraverso il sito sarà possibile avere l'insieme dei documenti. Certamente, lo veniva ricordato, serve una cabina di regia comunale. Noi suggeriamo aperta agli stakeholder, quindi non soltanto una struttura tecnico operativa interna dell'amministrazione, che comunque è necessaria e indispensabile proprio per integrare già a quel livello le diverse stratificazioni. Sappiamo bene che anche nelle realtà più piccole a volte l'autismo della pubblica amministrazione è micidiale, quindi quello che fa l'urbanistica, quello che fa l'ambiente, quello che fa i trasporti, quello che fa come dire, la sanità o la sicurezza sociale, non sempre si prende in modo così collaborativo e così integrato. Questo invece è l'occasione per fare questo ulteriore sforzo di integrazione, ma anche un dialogo costante in una cabina di regia allargata con gli stakeholder, soprattutto nelle realtà piccole, e soprattutto anche le strutture tecniche, che saranno un elemento fondamentale a supporto del quadro conoscitivo e al supporto anche della componente tecnica, ma non vedendole in modo separato, ma vedendola appunto in modo integrato, perché abbiamo bisogno di arricchire le conoscenze e le culture che concorrono alla formulazione del piano e alla sua attuazione, non semplicemente ad un accostamento. Il quadro conoscitivo, la costruzione del quadro conoscitivo, soprattutto in Italia, è uno dei problemi principali, cioè come rilevare e come organizzare l'inventario delle missioni, come contabilizzare e utilizzare al meglio le strutture tecniche per questo. Lo dico perché non sempre è possibile avere in modo preciso i consumi finali, averli in modo dettagliato per settori come suggeriscono le linee guida, e l'articolazione anche dal punto di vista semplicemente dell'accesso alle statistiche. Quindi da questo punto di vista vanno, e questo è l'elemento che suggeriamo, vanno individuati i task e gli elementi che consentono un'effettiva quantificazione e misurabilità, per evitare poi approssimazioni e elementi che lasciano molto aleatorio la quantificazione. Un altro aspetto importante che riguarda il tema delle risorse. Questo non è un piano che è finanziato, diciamo, o che non prevede sistemi di finanziamento ad hoc. È un piano invece che consente di orientare, anche in questo caso ancora una volta, gli interventi, gli investimenti che già si fanno. Abbiamo sentito l'esperienza del Comune di Modena, l'esperienza della provincia, molte altre realtà. Si tratta di riorientare la mole significativa di investimenti che comunque già si realizzano nel settore privato e nel settore pubblico. Poi certamente, io voglio sottolinearlo, non so se Croci lo avrebbe citato, lo faccio io, l'impegno encomiabile della Cariplo, che ha finanziato prima la fondazione della Cassa di risparmio delle province lombarde, che ha finanziato prima lo screening dei comuni lombardi per quanto riguarda l'efficienza energetica, e oggi, mi pare notizia di queste settimane, finanzierà la realizzazione dei piani. Ecco, mi pare che sia un elemento molto importante, perché questo è il costo aggiuntivo significativo quello che si può realizzare, mentre invece gli investimenti, cioè la cosa pesante, può essere messa in movimento e orientata. Non dimentichiamo che ci sono a volte risorse economiche e finanziarie nascoste, penso ai certificati verdi e bianchi, che pur in assenza appunto di un mercato aperto formalmente e direttamente dell'ETS ai poteri locali, i comuni possono comunque arrivarci attraverso i certificati banchi del gestore dei suoi servizi, per esempio a rete, o attraverso la produzione e il rapporto con l'ESCO. Quindi ci sono anche strade indirettamente, in attesa che finalmente il governo si preoccupi di questa questione. Lo abbiamo sottolineato in una conversazione proprio con la dottoressa Bombelli, le linee guida non sono un vincolo, non sono una camicia di forza, sono uno strumento, sono appunto linee guida che servono per aiutare a realizzare l'insieme delle componenti fondamentali. Uno dei punti, per esempio, importanti sarà quello di scegliere i valori assoluti delle emissioni, i valori pro capite. È evidente che in territori che hanno forti dinamiche migratorie e che pensano di continuare ad averle nel prossimo decennio, vale l'opportunità di valutare questo aspetto, perché la scelta della dimensione, diciamo, assoluta comporta che se c'è una dinamica statisticamente verificata di incremento demografico in alcuni territori, questo è stato il processo degli ultimi 5-6 anni, si rischia, come dire, di remare controcorrente. Ecco, costruire lo schema sintetico settore per settore, gli ambiti d'azione, io non mi soffermo su questi perché sono stati ricordati, solo una sottolineatura, abbiamo sottolineato il fatto che la pianificazione urbanistica e territoriale per fare città prova di climate change hanno un elemento e un fattore fondamentale che vanno implementati subito, proprio perché sono a ritorno, come dire, non immediato, quindi se non li facciamo subito non riusciremo entro il 2010 a conseguire da quegli interventi benefici utili. Quindi già nella formulazione dei piani strategici comunali, per chi ha già questo tipo di riforme, nei piani e nei POC, nei piani operativi, è fondamentale adeguare le regole urbanistiche, perché nella componente residenziale urbanistica sta a gran parte poi dei target che sono individuati, ma ancora i servizi pubblici, l'illuminazione, la mobilità, che è un punto fondamentale soprattutto nei contesti urbani più densi, ma anche qui una sottolineatura, l'abbiamo ripreso con forza, le reti energetiche ambientali, i rifiuti e tutti i servizi e l'infrastrutturazione urbana. Spesso proprio dalla rete idrica, dalle reti elettriche e da altri servizi di questo genere possono venire risposte significative per quanto riguarda anche l'innovazione dei servizi offerti. Cito solo dal punto di vista proprio della residenzialità e dell'energia, dei oltre 140 brevetti che sono stati depositati in materia di efficienza energetica all'ufficio brevetti di Milano, l'ufficio nazionale brevetti, Modena si è classificata al terzo posto dopo Milano e Roma per la realtà che ha prodotto più brevetti in materia appunto edilizia di efficienza energetica. Questo significa, come abbiamo sottolineato più volte, che questa è una scommessa anche sul fronte dell'innovazione, anche sul fronte delle attività sotto questo punto di vista. Ed è per questo motivo, non solo le fonti energetiche rinnovabili trovando il mix più opportuno a quel contesto territoriale, ma una sottolineatura particolare, che questa vale per tutti i comuni, anche quelli più piccoli, che tutti quanti hanno la propria area artigianale o la propria area industriale, la necessità che, pur lasciando fuori le imprese che sono soggette all'emission trading, che sono fuori, diciamo, dal piano, introdurre invece tutte le piccole, piccolissime aziende che non sono dentro all'ETS e che possono, attraverso le aree ecologicamente attrezzate, individuare benefici importanti di miglioramento anche da quel punto di vista dell'efficienza energetica, del loro insediamento e della loro attività. Sull'adattamento abbiamo già detto, ha un'irrilevanza specifica locale, perché se la mitigazione ha un effetto, può avere un effetto globale nel ridurre le emissioni nella loro dimensione globale, invece l'adattamento è strettamente legato alla dimensione locale. L'avevamo già ricordato, dissesto idrogeologico, il problema molto serio soprattutto nelle aree urbane dell'incremento dei fattori inquinanti dal punto di vista dell'impatto, del loro impatto sanitario, e il tema delle risorse idriche. Da questo punto di vista, quindi, il piano dovrà implementare questi obiettivi L'elemento che noi vogliamo sottolineare è che il lavoro che faremo nei prossimi mesi sarà quello, insieme agli altri gruppi di lavoro che intervengono come coordinamento nazionale di Agenda 21, di integrare proprio gli elementi e fornire ai comuni i servizi e i supporti che possono ritenere più utili per inquadrare il piano e di utilizzare anche al meglio invece poi l'apporto tecnico che le diverse strutture tecniche presenti sul territorio, le ARPA in primo luogo, le agenzie per lo sviluppo e l'energia sostenibile laddove sono esistenti, le strutture private che possono aiutare i comuni a realizzare i piani, possono poi contribuire a realizzare questi obiettivi nel modo e in un contesto più efficace possibile. Grazie.